Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. In questo nuovo episodio speciale parleremo del secondo episodio della serie Netflix High Score.
Stiamo guardando un episodio alla volta. La scorsa volta abbiamo parlato delle origini del mondo dei videogiochi, un po' criticando quello che è a livello generale la serie, e oggi ci siamo goduti il secondo episodio che si chiama Come Back Kid.
Riprendiamo infatti dal primo episodio che finiva descrivendo la crisi del videogioco che è successa negli Stati Uniti, descrivendo quello che è un po' la ripresa con l'avvento della rivoluzione che sarà il NES del Nintendo.
Eh sì, questo episodio qua è molto Nintendo centrico e però si comincia anche a vedere quello che è il format generale di questi episodi, con un'introduzione parlata da uno degli intervistati di questo episodio, in particolare Sean Bloom, che scopriremo poi essere un consulente di Nintendo, una di queste figure leggendarie che c'erano negli anni 90 soprattutto, e parlerà all'inizio del suo mallet, questa capigliatura che andava tanto di moda proprio in quel tempo, per poi la sigla in 8-bit pixel art ben conosciamo ormai.
La puntata si apre subito con una intervista a Hirokazu Tanaka in Giappone, con questo personaggio che ha lavorato per oltre 20 anni con Nintendo, che ci parla dell'importanza della creazione dei suoni adatti nei videogiochi. Infatti lui è quello che si è occupato dei suoni di Donkey Kong, di Mario, e vediamo anche qui, come creatori di Pac-Man e di Space Invaders nel primo episodio, il suo processo creativo che si lascia un po' a quello, ai suoni di tutti i giorni. E ci mostra anche che in base alla tecnologia che c'era in quegli anni non era il semplice microfono, ma c'erano proprio dei bei circuitoni che permettevano di creare questi suoni molto riconoscibili, perché non è solo la grafica e il gameplay, ma il suono iconico rappresenta il gioco.
Ora Hirokazu Tanaka fa il DJ e fa musica chiptune, un po' come il nostro amico Kenobit fa effettivamente di lavoro, che è stato ospite un po' di tempo fa. E una cosa interessante secondo me di questo segmento qui è la realtà aumentata che viene messa all'interno delle scene, in cui vediamo Hirokazu che se ne va in giro per la città e spuntano un po' di mostriciattoli e di icone in giro per la città. L'ho trovato interessante, insomma, ed è un'attenzione particolare ai suoni, che forse sono i ricordi che abbiamo di più di quel periodo lì, soprattutto se siamo stati bambini o ragazzi in quel periodo. E dicevamo, si parla di Nintendo, questo episodio è dedicato completamente a Nintendo, parlando proprio dalle origini. Addirittura nel 1889 nasce Nintendo, con, prima dei videogiochi, faceva carte Hanafuda, che è una specie di solitario un po' particolare, interessante, un gioco storico giapponese. Poi si è approcciata ai giocattoli, ai giochi elettronici, agli arcade e infine ai videogiochi console.
C'è da dire però che nella realizzazione degli arcade Nintendo non ha avuto subito fortuna. Infatti, per controbilanciare il florido mercato americano, i primi esperimenti non sono andati bene. Infatti Radarscope, che è un palese clone di Space Invaders, è stato un grosso fallimento. Solo che qui c'è proprio il punto di svolta di Nintendo. Usando i vecchi cabinati ormai abbandonati nei capannoni, decidono di utilizzarli per rilanciare quello che sarà la rinascita di Nintendo, ovvero Donkey Kong,
che in incassa 280 milioni di dollari, niente male come cifretta. E c'è soprattutto nel discorso, che comunque è abbastanza capitalista questo qua, del successo dovuto alle vendite che uno fa, non tanto alla qualità del gioco in sé, ma per fortuna c'è Tanaka che ci mette lo zampino parlando del fatto che i suoni di Donkey Kong sono strani, sono particolari, addirittura sono accidentali, come i passi di Jumpman, non ancora Mario, all'interno del gioco. Viene sottolineato che il suono è fondamentale perché il feedback che ti viene dato dal gioco a quel tempo, e ce lo ricordiamo anche noi con alcuni giochi, se tu schiacciavi il tasto e non succedeva niente, dicevi è il controller rotto, è il joystick rotto e dovevi cambiarlo. Invece avere un suono di rimbalzo era sempre utile per capire che il gioco stesse funzionando in quel momento. Così come ad esempio io mi ricordo il suono che faceva il dischetto dell'Amiga, citiamo sempre l'Amiga perché appunto ce l'abbiamo nel cuore, per farti capire che il gioco sta andando avanti, insomma, sta caricando.
Il successo enorme di Donkey Kong però si attira anche molti problemi. Infatti la Universal intenta una grossissima causa contro Nintendo perché dice che la proprietà intellettuale di Donkey Kong viene perché è un plagio, secondo loro, di King Kong. Nell'episodio si parla con l'avvocato Kirby, che Nintendo assolda per rispondere a queste accuse. Viene intervistato l'avvocato che dice che dopo essersi recato in Giappone e aver capito che Kong in realtà è legato più alla cultura popolare del nome, quindi sì, da King Kong, ma viene detto come grande gorilla, c'è tutto un sottomondo di cose collegate, non solo il videogioco ma con il marchio Kong, ristoranti, prodotti, e quindi hanno l'arma per dimostrare che in realtà sono due cose completamente diverse, un'altra l'origine della parola, e addirittura accusano loro stessi la Universal di sapere tutto questo, solo che appunto siccome il successo di Donkey Kong è stato incredibile ne volevano una fetta. E quindi anche qui Kirby, aiutato da delle vignette sempre molto simpatiche di questa puntata, riesce a vincere la causa, e per questo Nintendo gli dedicherà il personaggio di Kirby, che appunto è a lui dedicato, nonostante lui faccia l'ultima battuta dicendo sì, hanno creato questo personaggio ovviamente senza dirmelo, poi la presa in giro di Nintendo che è un po' spregiudicata.
Inoltre anche questo episodio è dedicato allo stesso John Kirby, perché proprio nel 2019 ci ha lasciato, e quindi c'è l'intervista, una delle ultime interviste fatte per una testata, e gli hanno dedicato l'episodio. Un secondo filone di questo episodio parte da Gail Tilden, un manager pubblicitario che non è per forza legato al mondo dei videogiochi come videogiocatrice, ma ci entra come esperta di marketing soprattutto, ed è addirittura diventata vicepresidente del marchio Nintendo. Nel 1982 nasce quello che è il Famicom in Giappone, e qua un po' si correggono perché dicono che la crisi in Giappone non c'è stata, questa crisi dei videogiochi che sembrava mondiale alla fine dell'episodio precedente. Il Famicom è una console che comincia ad avvicinarsi a quello che sono lo standard del tempo in termini di grafica, che sono gli arcade, e c'è una sfida nel volerlo importare negli Stati Uniti, però il design non è appetibile per gli americani.
E qui inizia il processo di rebranding. Sinceramente l'ho trovato un po' di cattivo gusto, perché questo manager pubblicitario, la signora Gail Tilden, tratta un po' la cosa come un po' era successo anche nel primo episodio, dove i prodotti giapponesi, la cultura giapponese è abbastanza infantile. Dice che i prototipi che sono stati mandati dal Giappone in America per poterli lanciare li prende un po' in giro, dice la scatola da pranzo, e anche con le vignette viene un po' presa in giro questa cosa, perché invece in America vogliono tutto moderno, e quindi doveva essere più come una DeLorean, e quindi lì poi verrà effettivamente creato il design del Nintendo Entertainment System, la versione americana del NES,
che tra l'altro ha una distribuzione molto particolare, perché non viene distribuito su scala nazionale ma solamente a New York, quindi solo nella città nell'85, ben 3 anni dopo l'uscita del Famicom. I tempi erano abbastanza dilatati in quell'epoca, e poi va su scala nazionale diventando talmente tanto famoso che uno non va a giocare ai videogiochi ma gioca alla Nintendo. È una cosa che abbiamo vissuto di riflesso anche in Italia, anche se forse non così tanta dominazione da parte di Nintendo al tempo, perché c'era il Master System, c'era parecchia roba che girava, ovviamente c'erano tutte quanta la scena europea con Commodore ancora abbastanza attivo, l'Amiga, l'Atari ST, c'era un bel po' di roba ancora attiva. Nintendo non era così monopolizzata terrorizzante in Italia.
Anche qui si vede come nel primo episodio i fatti siano molto circoscritti all'ambiente americano, tentando di dire che è successo dappertutto. E tutto questo genera anche tutto un circuito di competizioni, perché tutti vogliono giocare ai videogiochi, e come i tornei di Atari del primo episodio, anche qui una delle storie è il World Championship del 1990.
Il protagonista di questa sezione è Jeff Hansen, che sarà il campione proprio del torneo, con una cartuccia storica. World Championship 1990 è un gioco proprio che è stato realizzato con tre minigiochi, cioè Super Mario Bros, Rad Racer e infine Tetris. Ci sono degli episodi particolari in cui si analizza proprio questo gioco. Viene sottolineata l'importanza di Tetris, perché effettivamente Super Mario Bros e Rad Racer sono dei giochi di velocità per darti più tempo possibile poi per giocare a Tetris, dove effettivamente è dove fai il punteggione.
Esatto, e anche la storia del nostro Jeff Hansen è a suo modo un po' romanzata, con lui che parte a essere più bravo a Mario e Rad Racer mentre aveva la lacuna a Tetris, e dopo essere arrivato terzo alle qualificazioni della sua regione, quindi non essersi qualificato per la finale, gli viene regalato un Game Boy con la cartuccia di Tetris, e lui passerà tutto il tempo a giocare a Tetris finché non diventerà il suo gioco di punta, che è quello che gli permetterà di fare più punti. I suoi genitori crederanno in lui, lo porteranno all'ultima tappa delle qualificazioni dall'altra parte dell'America, dove riuscirà a vincere, andrà alle finali, e grazie a questa sua abilità proprio in Tetris, con un punteggio di oltre 2 milioni di punti, si aggiudica la finale e appunto il titolo di World Champion, anche se come World in realtà è il campione americano, perché come sappiamo anche in questo caso qua l'America è del mondo, ma in realtà è solo americano.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
L'ultimo grande filone presente in questa puntata, che vi abbiamo un po' semplificato perché in realtà la puntata è molto dinamica, passa da un argomento all'altro, mentre noi abbiamo voluto accorparli per facilità di spiegazione, è quello dei consulenti Nintendo. Quindi ritorniamo a quello che era stato introdotto prima, con Sean Bloom, che è questo consulente che inizia negli anni 90 a lavorare per Nintendo, in questo lavoro che è nato lì ma è anche morto con l'avvento di internet normalmente. Perché come funzionava il lavoro dei consulenti Nintendo? Lui parla di come è stato assunto, del fatto che doveva studiare videogiochi, e poi sostanzialmente gli arrivavano dei videogiochi e telefonate su telefonate lui doveva rispondere ai ragazzi che gli chiedevano consigli, gli chiedevano come finire un videogioco. Anche qui c'è una sottolineatura sul fatto che il lavoro corretto è dare tutte le informazioni possibili per far finire il videogioco al bambino di turno, per fargli comprare un altro gioco. E questo l'ho trovato un po' negativo, perché diciamo non c'è più il piacere della scoperta, ma è quasi un pay to win proprio, pago la telefonata per cercare una soluzione. È un po' un approccio diverso e forse toglie quella che è la sensazione di completezza e di guadagnarsi il trofeo che c'era, però è un lavoro interessante.
La cosa che ho trovato comica di questo segmento è che Sean Bloom racconta un po' come abbia barato per essere assunto e di come in realtà il lavoro dei sogni di lavorare giocando ai videogiochi in realtà sia stato molto più impegnativo, perché c'erano migliaia di giochi e tu dovevi sapere tutto, quindi avevi i fascicoli, un sacco di appunti, un sacco di cose, perché riceveva anche un centinaio di telefonate al giorno, molto impegnativo. Tutto questo avrà comunque un cambiamento, perché torniamo da Gail Tilden, che ci parla dell'evoluzione del consulente Nintendo, ovvero l'introduzione di una rivista che aiuta proprio in queste cose qui, non solo fare fare le recensioni e promuove i giochi, ma una parte importante era proprio la lista dei trucchi e delle soluzioni, ovvero il famosissimo Nintendo Power. Ci viene spiegato proprio da lei come il processo creativo sia stato tra l'altro molto difficile, perché l'editoria giapponese è molto diversa dallo stile americano. Ho trovato un po' fuori luogo il fatto che li trattasse come, anche qui, in maniera infantile, quindi lei voleva qualcosa di più appariscente, più americano, e quindi sì, Ali è un po' bistrattato. Infatti ammette anche lei di essere stata cattiva, infatti la vedevano come una strega, il designer voleva lasciare il progetto, però alla fine tutto questo combattere e tutto questo organizzare ha fatto sì che uscisse questa rivista che ha fatto il boom. Solo il primo numero, non erano state stampate 3 milioni di copie, e quindi ce l'avevano davvero tutti.
Soprattutto la prima copia ha quella copertina che tutti ci ricordiamo, comunque appena scrivi Nintendo Power la trovi subito, con un Mario in tre dimensioni che è fatto di argilla in quel caso lì, ma si vede come mettere qualcosa in tre dimensioni in quell'anno lì volesse dire il super futuro per molti. Era già nell'aria il fatto che i videogiochi dovessero andare verso il 3D, e ce la faranno con il tempo.
La puntata si chiude con un'introduzione a quello che sarà poi il terzo episodio, dove si parlerà di un'ulteriore evoluzione del videogioco con i giochi di ruolo. Vengono fatte vedere delle parti con delle miniature, quindi vedremo un po', sarà curioso vedere il dualismo delle trasposizioni del gioco di ruolo. E questo era il secondo episodio di Highscore. A differenza del primo, è stato appunto monotematico sulla Nintendo. L'ho trovato abbastanza interessante per alcune chicche, soprattutto l'intervista di Tanaka sul suono, sull'importanza dei suoni, non tanto delle colonne sonore, ma proprio dei suoni, degli effetti sonori dei giochi. È stata una cosa veramente veramente interessante, e anche divertente vederlo che lui, dopo aver lavorato ai videogiochi, adesso fa il DJ, quindi vediamo questo anziano far ballare i giovani con la chiptune. Il tema è in linea col primo episodio, dove però secondo me è anche il suo punto a sfavore, dove il Giappone viene rappresentato sì come fondamentale per la creazione di nuovi giochi, di idee importanti, ma come l'America abbia preso queste idee infantili e bambinesche e le abbia sviluppate in maniera da adulti. Quindi hanno fatto il raffronto tra il Giappone bambino e l'America che è una cosa da adulti. Questo l'ho trovato abbastanza fuori luogo, appunto perché il Giappone è una fucina inesauribile, è un paese importantissimo per il mondo dei videogiochi, e lo possiamo notare anche questo cattivo gusto, perché viene citato anche Shigeru Miyamoto, il creatore di Mario, a cui gli viene dato un minimo di spazio, viene solo citato a grandi linee come sì, ha creato Mario, però noi americani l'abbiamo fatto diventare famoso, quando in realtà è tutt'altra la storia. Alcuni argomenti gestiti superficialmente dalla parte prettamente americana, e qualche informazione qua e là però veramente interessante. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Credo che lo scontro culturale che ci sia tra Giappone e America, o meglio tra America e il resto del mondo praticamente, sia molto presente in questo episodio, molto meglio dell'episodio precedente, perché non hanno cacciato dentro a forza delle cose che non c'entravano nulla, ma hanno preso degli esempi chiari. Il World Championship mi è piaciuto tantissimo, è una versione semplificata diciamo di quello che si è già visto in Wizard, o The Real Wizard, che è l'altro documentario, però ho apprezzato. Non ho apprezzato tutta questa parte che dici anche tu dell'America che sa fare le cose meglio degli altri, un po' come l'appropriazione della pizza, non so, che la pizza è inventata in Italia ma loro c'hanno la pizza migliore. In realtà è una cosa tipica insomma dell'America per quello che fa. Mi è piaciuto molto che sia abbastanza positivo in realtà per quanto riguarda il videogioco in sé. Non mi è piaciuto tanto il fatto che sia veramente così marchetta verso Nintendo, perché anche in America non c'era solo Nintendo, anzi c'era qualcos'altro. Si sono concentrati tantissimo su questa cosa e hanno dato molto peso a Nintendo come la sola e unica che ha risollevato il mercato dei videogiochi in America. È un misto, nel senso che è una serie di concause, e quindi giustamente superficiale di nuovo. Chissà se nel prossimo episodio andranno verso il positivo di nuovo, perché questo mi è piaciuto decisamente di più del primo, e penso anche di sì perché c'è il faccione di Richard Garriott che appare per un secondo alla fine dell'episodio, quindi vorrà dire che sarà uno degli intervistati.
Un'altra cosa che ho trovato molto interessante e molto divertente dell'episodio è stata la parte del consulente Nintendo, il consulente telefonico delle hotline Nintendo, perché è sempre stata una mia curiosità, perché conoscevo, c'era anche in Italia un servizio del genere, e mi sono sempre chiesto queste persone così esperte, pensavo che in realtà fossero ragazzi come noi o che venissero assunti, ma in realtà ovviamente non poteva essere così. Lo scoprire in retroscena, anche fatto in maniera divertente con Sean Bloom che ricrea la videocassetta introduttiva a all'impiegato su come fanno a fare il loro lavoro, però anche tutta la dedizione e la fatica che bisogna fare per effettivamente sapere tutto, essere informatissimi su tutti i giochi. Quindi loro non avevano le anteprime e quindi dovevano al volo rispondere al telefono mentre stavano giocando. Quindi è stato un retroscena molto interessante, molto divertente, è una bella scoperta. Questo è stato forse il punto migliore della puntata, secondo me.
E se facciamo un parallelo con quello che succede in Italia, non c'era Nintendo Power, ma c'erano tante altre riviste. The Games Machine mi viene in mente, che è forse una delle più famose del tempo, ma anche Zap, oppure le più recenti, Console Mania, giochi per il mio computer, anche dal lato non console, tutte che contenevano sia recensioni sia pubblicità per quelli che sono i giochi da comprare, sia anche soluzioni e trucchi, anche c'erano parecchi trucchi, mi ricordo. E secondo me è una parte importante che un po' si è persa questa nel giorno d'oggi con la testata giornalistica che parla, nel senso che adesso ce ne sono talmente tante su internet che nessuno entra proprio nel dettaglio a parlare di un gioco, è già tutto pronto, capito? Ricevi un gioco in anticipo, l'hai già giocato prima ancora dell'uscita. Diciamo che c'è un po' di superficialità generale adesso, manca un po' di profondità.
Questo era il secondo episodio di iScore. Noi ci risentiamo alla prossima puntata, dove parleremo dell'episodio successivo che riguarderà i giochi di ruolo.
A voi è piaciuto questo episodio? Fatecelo sapere venendo sul gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi. E se non volete perdere neanche una puntata, sempre Telegram t.me/bacheca edv.